E io saluto subito Cristina Artoni che ha preparato questo approfondimento in studio con me. Ben arrivata.
Ciao Francesca, un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Maglietta rossa, pantaloncini, una piccola borsa porta magnesite e un paio di cuffie. Così, con un abbigliamento a dir poco essenziale, Alex Honnold, alpinista professionista americano, ha scalato l'altro giorno la torre Tapei 101 di Taiwan. Dopo un'ora e 31 minuti di scalata in solitaria, l'alpinista ha raggiunto la cima. Quando finalmente Honnold ha posato i piedi ed era in una posizione, diciamo, stabile, si è scattato un selfie. Tutta l'impresa, davvero estrema, è stata trasmessa in diretta su Netflix alle 20 per il pubblico della costa orientale degli Stati Uniti, la notte tra sabato e domenica per gli europei. Quindi dalle proprie case milioni di persone hanno potuto seguire questo passo dopo passo l'ascesa dello scalatore, mentre ascoltava, tra l'altro, piccolo dettaglio, musica metal con gli auricolari, rimaneva in contatto con il resto del mondo. Honnold si muoveva nella sua scalata con grande concentrazione, dopo una preparazione rigorosa, durata mesi. Ma l'alpinista era strapiombo sul vuoto, senza corde e attrezzature, nessuna sicurezza. Nel nostro approfondimento di oggi ci confronteremo su questa impresa, affrontando prima di tutto una questione etica. È lecito assistere in diretta a una possibile morte? E poi fino a che punto può spingersi la ricerca di emozioni forti e di adrenalina?
E per farlo abbiamo con noi due ospiti. Ben ritrovato Paolo Paci, buongiorno.
Buongiorno, ben ritrovati anche voi, buongiorno.
Direttore della rivista Meridiani Montagna e scrittore esperto di cultura alpina. E ben ritrovato anche a Tito Vagni, buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Professore associato presso l'Universitas Mercatorum, dove insegna sociologia della cultura e dei media. Prima di tutto una vostra opinione, una domanda per entrambi, sulla realizzazione di questa impresa così rischiosa, in diretta. Ricordiamo tra l'altro che dall'esecuzione della scalata alla diretta c'era uno scarto di 10 secondi, di modo che nel caso di un incidente ci sarebbe poi stato probabilmente il tempo di interrompere la diretta. Ma prima di tutto, perché questa necessità di svolgere uno sport estremo appunto sotto i riflettori? Iniziamo da Paolo Paci.
Ma non è la prima volta che i riflettori si accendono sugli alpinisti, e parlo di alpinisti in montagna, per cui dobbiamo risalire a tanti decenni fa per vedere delle imprese quasi in diretta. Sto pensando al Cervino di Delmezon, sto pensando a un altro Cervino di Bonatti, erano imprese con naturalmente mezzi di allora un po' più rudimentali, che però seguivano davvero tante persone ed erano imprese già televisive e molto mediatizzate, per cui non ci stupiamo di questa cosa, tantomeno ci scandalizziamo. L'alpinismo è sempre stato uno sport che fa sognare, e è evidente che le immagini e non solo il racconto posteriori, appena possibile averle anche in diretta come in questo caso, sono indispensabili per la narrazione.
Tito Vagni, lei cosa pensa?
Ma io penso che lo sport estremo e tutte le missioni, le attività che comportano un rischio facciano parte della natura umana, no? Soprattutto dell'idea e del desiderio di superare ogni limite, anzi proprio di vivere sulla soglia, direi. E quindi io trovo che non ci sia nulla di strano, ma che sia qualcosa che appartenga proprio all'antropologia umana, e anche rispetto a questo ultimo evento, a questa scalata, arrampicata, il fatto che sia stata ripresa dal vivo, dalle telecamere, non cambia in realtà la missione, lo spirito, credo, con cui sia stata fatta, che è sempre quella di superare i limiti delle proprie capacità, del proprio corpo, delle proprie esperienze. Quindi è qualcosa che appartiene all'uomo.
Alex Honnold è un alpinista professionista, è conosciuto fin dalla sua leggendaria scalata di El Capitan, 900 metri di roccia verticale documentati nel film Free Solo, che ha poi vinto anche un Oscar. Possiamo definirlo un alpinista nel senso pieno del termine ed eventualmente cosa lo differenzia secondo lei da un alpinista puro, Paolo Paci?
Sì, alpinista assolutamente, cioè, è diventato famoso per quel documentario in tutto il mondo, ma nella cerchia degli appassionati, nell'ampissima cerchia degli appassionati, era ben famoso da molto prima, perché è stato il caposcuola di una specialità che è quella del free solo, che è un classico dell'alpinismo. Non è certo il primo, ma lui l'ha portato alle estreme conseguenze e ne ha fatto uno sport a sé stante, una vera filosofia di vita, direi, è il suo modo di vivere questo. Quindi è pienamente nella corrente dell'alpinismo classico, bravissimo alpinista anche con la corda evidentemente, cioè aveva fatto grandi imprese sul Capitan con le corde, in Patagonia, un po' dappertutto nel Nord America, ha fatto grandi concatenamenti, quindi non si è dedicato solamente a questi exploit un po' così estremi. La sua capacità di arrampicare è eccezionale, la sua capacità di concentrazione è eccezionale, probabilmente sono molti, anzi sicuramente ci sono molti che arrampicano un po' meglio di lui, che fanno gradi leggermente più alti. Però la sua vera unicità è quella di sapersi concentrare, di saper stare solo con se stesso, l'abbiamo visto adesso con queste cuffie, no? Che si isolava da tutto il mondo, e di vivere un'impresa totalmente, proprio mettendoci dentro tutto ed escludendo qualsiasi cosa, ed è quello che lo tiene probabilmente in vita in queste imprese.
Insomma, uno scalatore veramente puro. Tito Vagni, citavamo poco fa appunto il documentario Free Solo, che comunque testimonia, creando grande suspense, la scalata. Però all'epoca, mentre lo si guardava, si sapeva che Honnold era sopravvissuto. Ecco, cosa cambia adesso? Perché un media come la televisione ha bisogno sempre più di proposte estreme come questa diretta?
La televisione la sperimentiamo tutti, è un medium che ha un'estetica feriale, no? Cioè ha un'estetica da tutti i giorni. La sua specificità è quella che i programmi, le trasmissioni che manda in onda sono serializzate, si ripetono quotidianamente, però poi ci sono degli eventi che in ambito sociologico, senza troppa fantasia, chiamiamo le cerimonie televisive o gli eventi mediali, che hanno la caratteristica proprio di rompere questa routine, e per farlo sono costretti a presentare qualcosa di straordinario, cioè qualcosa che va oltre l'ordinario, e una delle tipologie di questi eventi mediali è proprio quella legata alle narrazioni della conquista. E molto spesso sono narrazioni estreme, come nel caso di Honnold, e la possibilità di questo rischio, cioè del rischio della caduta e quindi probabilmente della morte, è qualcosa che rende ancora più straordinario l'evento. L'idea di una possibile morte in scena crea proprio tutta una liturgia della straordinarietà dell'evento, che tiene il pubblico in sospeso, no? Perché la domanda che si pone il pubblico e che lo tiene di fronte allo schermo, rompendo proprio la dinamica tradizionale della messa in scena televisiva, è proprio: ce la farà, cioè riuscirà nella sua impresa, avrà successo. E questa quota di rischio è l'elemento che rende straordinario l'evento e che lo fa essere protagonista di una cerimonia mediale. Tra l'altro la fruizione del documentario rispetto ad un evento dal vivo produce anche delle forme proprio di ricezione e di fruizione diversa, perché nell'evento dal vivo si crea una comunità, no? Un pubblico che in quello stesso istante compie lo stesso gesto, cioè essere sintonizzato su quella stessa visione, mentre nei documentari in generale il modo, diciamo, da database, da archivio in cui funzionano le piattaforme come Netflix, che ha mandato in onda questo evento, consentono invece delle fruizioni personalizzate, no? E quindi questa dimensione comunitaria viene un po' meno, mentre la ricerca delle grandi cerimonie mediali serve proprio a questo, a creare un immaginario condiviso.
Tito Vagni, ma secondo lei questa diretta così rischiosa non ci trasforma un po' tutti morbosi?
Allora, c'è nel nostro tempo una estetica del realitismo, no? Un'estetica della visione appunto indiretta e anche di un occhio esorbitante che riesce a vedere tutto, anche appunto il momento in cui una persona si spegne. Però questo più che alla morbosità, io lo tenderei ad attribuirlo a una condizione proprio dello spettatore contemporaneo, che io me lo immagino come uno spettatore su cadaverico, cioè uno spettatore che è saturo di stimoli e che però è sempre alla ricerca di un'ennesima stimolazione. E questa possibilità di questo genere di eventi sono proprio lo shock che ricerca, proprio perché, come dicevo prima, sono eventi che fuoriescono dal flusso televisivo continuo, dal flusso mediale continuo. Quindi da un lato c'è sicuramente una abitudine dello spettatore contemporaneo a contemplare tutto ciò che è possibile, anzi direi che a non avere più barriere, la propria visione non deve avere più barriere. Dall'altra parte però c'è anche questa condizione dello spettatore stremato dagli stimoli, che però è allo stesso tempo la ricerca di un ultimo stimolo. È come i media funzionano un po' come degli oppiacei che creano assuefazioni, ed è poi quello che consente ancora ai media di avere un grande successo, anche i mezzi di comunicazione di massa.
Il rischio è anche il voyeurismo, quindi come prodotto di consumo, dettato però anche dalle richieste di chi guarda. Paolo Paci, dal punto di vista personale invece, cosa spinge uno scalatore a rischiare addirittura la vita?
Ma intanto rispetto all'argomento che ci siamo appena raccontati, non credo che almeno pochi, spero, telespettatori erano lì in attesa di un evento drammatico, tragico, perché di quello si trattava, una sfida con la morte, non c'erano alternative, no? Non credo che ci fosse esattamente questo tipo di voyeurismo. Sono piuttosto d'accordo con il professore che in un momento di iperstimolazione abbiamo bisogno di stimoli sempre più forti, e sicuramente questo è stato un evento molto stimolante, soprattutto per il pubblico non specialistico, perché diciamola pure, lo spettacolo era abbastanza noioso, perché scalare un grattacielo dà una ripetitività di movimenti abbastanza insopportabile, ecco, non è come assistere a una vera scalata. Andate pure in rete a cercare un qualsiasi video di scalata, lì si tratta di vera arrampicata con movimenti dinamici, fluidi, sempre diversi, allora sì, quello è spettacolo, quello è vero sport. In grattacielo il povero Arnold doveva sempre fare gli stessi movimenti con qualche piccola variante su questi elementi di acciaio e così, insomma. E credo che in tutta la scalata lui non si sia mai veramente sentito a rischio di caduta, perché appunto era un po' come stare in catena di montaggio, e quindi anche il rischio era proprio dettato solo dalla estrema ripetitività, cioè se a un certo punto uno si stava annoiando tanto magari cadeva, ecco, questo era il discorso. E in montagna è tutta un'altra cosa, il rischio in montagna è legato in larga parte agli eventi esterni, alla propria preparazione e alle proprie possibilità fisiche, insomma, sono i rischi oggettivi della montagna che sono da tenere sotto controllo, cioè il tempo meteorologico prima di tutto, crolli, valanghe, cose insomma che accadono in natura, no? In ambiente, ed è quello che rende la montagna veramente più interessante. Ricordo che l'arrampicata sui grattacieli non è uno sport nuovo, esiste da decenni, c'è uno specialista in Francia che si chiama Alain Robert che ne ha scalati decine e decine di grattacieli, venendo peraltro arrestato ogni volta al suo ritorno a terra perché era senza autorizzazione, no? E questo lo rendeva anche un personaggio molto simpatico e fuori dalle regole, ecco. E lui lì il rischio era comunque molto controllato, mentre invece lo stesso Alain Robert che scala tuttora anche oggi a oltre 60-65 anni, quanti ne ha, in Verdon da solo su gradi molto alti senza corda, ecco, lì si tratta veramente di un confronto con la vera montagna, la vera natura, e si tratta di un getto alpinistico estremo, ecco. Io lo riporterei tutto questo, chi vuole avanzare nell'alpinismo classico, chi vuole lasciare veramente un segno, lo fa evidentemente in montagna, mentre tutto il resto, la scalata urbana, per quanto possa essere simpatica e piacevole, ha sempre un suo limite evidente, è tutto un limite nella, appunto, realizzazione atletica, nella ripetitività dei gesti, e poi è chiaro che ormai c'è dietro un'azione di marketing che non si può negare, insomma ci sono in ballo degli interessi economici e c'è uno spettacolo, c'è un'industria dello spettacolo che si sviluppa attraverso questa cosa.
Appunto, azione di marketing. Torniamo sul ruolo dei media. Tito Vagni, oltre 50 anni fa Guy Debord ci metteva in guardia sulla società dello spettacolo. Ecco, secondo lei rappresenta ancora oggi una delle analisi più precise del sistema globale in cui viviamo?
Beh, indubbiamente Debord è un riferimento fondamentale, in particolare direi che oggi siamo nella fase che Debord definisce come quella dello spettacolare integrato, no? In cui lo spettacolo non è soltanto quello degli schermi o delle vetrine, ma è in ogni interstizio del quotidiano. Io in questa scalata mi ha colpito molto proprio per le ragioni che diceva Paolo Paci, perché è uno spettacolo noioso, è uno spettacolo che non ha nessuna attrazione. L'unica attrazione è il rischio, come provavo a dire prima, e mi colpivano nella visione le persone che all'interno del grattacielo riprendevano con i loro telefoni l'arrampicata, no? E mi suscitava l'idea che oramai siamo abituati il pubblico è abituato a osservare tutto con una qualità di vetrina, cioè cercare di immortalare di ogni evento quotidiano, anche il più banale, non solo il più estremo, come nel suo attimo più estetico, che abbia una sua dimensione spettacolare. E questo perché siamo stati, l'uomo occidentale in particolare, è stato sottoposto ad un allenamento, ad un training complesso da parte dei mezzi di comunicazione, e oramai non è più soltanto l'industria culturale a sottoporre dei formati, dei prodotti che siano spettacolarizzati, ma è l'utente, è lo spettatore a vedere tutto come circondato da un'aura, a provare a disegnare un'aura anche di fronte alle scene più ordinarie. Quindi questa arrampicata, che sicuramente è scena ordinaria, non è, però aveva qualcosa di antitelevisivo, perché il ritmo lento, come si diceva prima, i gesti ripetuti, era totalmente antitelevisiva, eppure il pubblico ha assistito. Assistito probabilmente in una quantità enorme, proprio perché c'era questa possibilità e perché il marketing ovviamente aveva caricato l'evento di un'attesa seducente. Ecco, l'attesa probabilmente è stata la cosa più seducente di tutta l'iniziativa.
Attesa e ipnosi collettiva. Tito Vagni, vorrei fare un'altra domanda perché ognuno di noi naturalmente può decidere in maniera deliberata cosa fare della propria vita, ma i media hanno o avrebbero una responsabilità morale quando mostrano azioni estreme con l'obiettivo palese di fare audience, come in questo caso? Forse c'è di mezzo anche il rischio di emulazione che non andrebbe sottovalutato, non so che ne pensa.
Allora, questo è un tema delicato, intendo dire quello dell'emulazione. Sicuramente i mezzi di comunicazione di massa, ma anche le piattaforme digitali dovrebbero avere delle responsabilità, perché creano degli immaginari. Sono gli immaginari a determinare in maniera sottile delle influenze, no? A fornire dei modelli. E da un lato abbiamo piattaforme digitali che tendono proprio da un punto di vista algoritmico a favorire quelle discussioni, quei contenuti che creano conflittualità, odio, violenze. E dall'altra parte abbiamo invece i mezzi di comunicazione di massa che ovviamente nel limite tecnico che hanno, come appunto la televisione o il cinema, tendono a favorire un genere di contenuto che chiaramente è scivoloso, che può contaminare qualche mente, e quindi anche proporre o favorire, incentivare degli episodi di emulazione. Marshall McLuhan, per esempio, rispetto a episodi di terrorismo, suggeriva di non filmarli, di non dare pubblicità, no, agli eventi, proprio per non generare una catena di emulazioni, proprio per sottrarre alla potenza dell'evento la sua dimensione di visibilità e quindi annullarlo. Oggi, secondo me, la televisione non basta più spegnere la televisione per non avere accesso a certe immagini, proprio perché, come dicevo prima, l'utente è diventato esso stesso un broadcaster, no? Con il proprio telefono può mettere in scena sulle piattaforme digitali qualsiasi cosa. Però chiaramente un conto è il singolo utente che diventa un mezzo di comunicazione di massa, e da un altro sono i broadcaster, gli editori, che probabilmente dovrebbero avere delle norme, o quantomeno dovrebbero riflettere sulle proprie scelte editoriali.
Ecco, siamo quasi in chiusura. L'ultimissima breve domanda a Paolo Paci. La paura è sempre presente quando si arrampica, anche per me, ha detto Alex Honnold, ma ha subito aggiunto che la paura non permette di diventare troppo grande. Il modo migliore per combatterla è pensare razionalmente. Ecco, è una condizione necessaria per chi affronta imprese così rischiose, Paolo Paci.
Sicuramente è la cosa da allenare di più, perché siamo tutti in grado di diventare più forti, di avere più fiato, di avere più resistenza, basta essere molto precisi nel proprio allenamento, nelle tabelle, eccetera. Però Quella psicologica invece, cioè il controllo delle emozioni, l'avevo detto subito, no? La più grande qualità di Arnold come alpinista è il controllo delle proprie emozioni, è la cosa più difficile da allenare e lo si fa naturalmente sempre sul campo, cioè io vado a scalare, vado ad arrampicare, vado in montagna, mi immergo in un ambiente che comunque è ostile e presenta dei rischi anche dove non li vedo. E questa abitudine a essere nell'ambiente e ad affrontarlo con i miei mezzi fisici mi fa crescere anche in queste cose. Però ecco, c'è da dire che un atleta come Arnold, come tanti altri che sono al suo livello, compiono delle imprese particolarmente rischiose e lì l'abitudine a controllare la propria paura non è quella a cui possiamo attingere noi dilettanti o comunque alpinisti della domenica. Lì ci vogliono delle qualità particolari e anche un carattere particolare, per cui il consiglio naturalmente è di non emulare, perché noi non siamo in grado di fare quelle cose, non solo di scalare un grattacielo, voglio dire, ma anche di metterci in condizioni in montagna che possono potenzialmente essere pericolose e non ce ne accorgiamo. Quando perdiamo il controllo, allora sì, veramente che siamo in pericolo.
Il controllo delle emozioni, il rischio estremo come forma di intrattenimento, abbiamo provato a fare chiarezza su questi aspetti a partire dal caso di Arnold. Ne abbiamo parlato con i nostri ospiti di oggi. Grazie Paolo Paci, grazie mille, direttore della rivista Meridiani Montagne e scrittore esperto di cultura alpina. A una prossima.
Grazie a voi, grazie.
E grazie anche a Tito Vagni, professore alla Facoltà di Scienze della Società e della Comunicazione Universitas Mercatorum, dove insegna sociologia della cultura e dei media. A presto, risentirci.
A presto.
Arrivederci.
E un grazie anche a Cristina Artoni.
Ci ritroviamo domani, grazie.
A domani. E ora i titoli dell'RG.